da uno scheletro gravità su popoli precolombiani. Uno scheletro trovato nelle grotte messicane di Tulum porta a nuove ipotesi sulle origini delle popolazioni precolombiane. Tulum, in Messico, è un enorme sistema di grotte dove di tanto in tanto si fanno scoperte archeologiche di grande valore. L'ultima di un ricercatore della Universität Heidelberg, Germania, è stata appena pubblicata sulla rivista PLOS ONE. Era noto che quell'area fosse abitata fin dal tardo Pleistocene, ossia attorno a 12.000 anni fa. Quel che sappiamo di quelle popolazioni ci è arrivato proprio grazie agli studi su 9 scheletri ben conservati rinvenuti nelle caverne sommerse presso l'Ododine di Tulum. Un nuovo scheletro. Quello che è venuto alla luce ora è un nuovo scheletro completo al 30% che è stato chiamato Chanthol 3 dal nome della grotta sottomarina di Chanthol dove è stato trovato. Il cranio è stato sottoposto ad una approfondita analisi non invasiva che ne ha permesso la datazione. Si è scoperto che apparteneva ad una donna vissuta quasi 10.000 anni fa e che al momento della morte aveva circa 30 anni. Il cranio è stato definito di tipo mesocefalico, cioè non particolarmente largo né stretto, con zigomi larghi e fronte piatta. Così come gli altri crani trovati nello stesso luogo, anche questo presenta carie nei denti, il che significa che quelle popolazioni avevano una dieta piuttosto ricca in zuccheri. Il confronto. Le analisi craniometriche poi sono state messe a confronto con altri 452 teschi provenienti dal Nord, Centro e Sud America oltre a quelli presenti nelle grotte di Tulum. Il risultato di tale confronto ha portato gli archeologi a stabilire che in Messico vivevano almeno due gruppi umani morfologicamente diversi tra loro nel periodo di passaggio tra il Pleistocene e l'Olocene, la nostra epoca attuale. Spiega Wolfgang Stinnesbeck, responsabile dello studio, gli scheletri di Tulum portano ad avanzare alcune ipotesi da approfondire. La prima vuole che in Messico arrivarono popolazioni in periodi molto diversi tra loro così da essere già diversificate, la seconda invece sostiene che fossero arrivate più o meno nello stesso periodo, ma che successivamente si siano separate in gruppi diversi tra loro fino al punto da assumere aspetti morfologici differenti. Se questa seconda ipotesi fosse corretta, è assai probabile allora che l'arrivo dei primi coloni in Centro America sia avvenuto molto prima rispetto a quanto creduto finora. Spreco di cibo, stime al rialzo rispetto ai dati FAO. Se potessimo annullare lo spreco di cibo, potremmo sfamare una persona in più ogni 4. Il popolo italiano, per esempio, sfamerebbe 12 milioni di persone. Lo spreco di cibo nel mondo ammonta a una quantità maggiore di quanto abbiamo creduto, secondo uno studio pubblicato su PLOS ONE e condotto dai ricercatori della Wageningen University and Research, Paesi Bassi, ognuno di noi sprecherebbe 527 kcal di cibo al giorno, e non 214 come emergeva da precedenti stime della FAO. Con quello che buttano via 4 persone potremmo nutrirne una quinta. Lo spreco di cibo è un problema che si ripercuote soprattutto sull'ambiente. Il cibo che sprechiamo incide infatti per circa il 10% sulle emissioni di gas serra, i principali responsabili del riscaldamento globale. Sprechi e ricchezza. I ricercatori, utilizzando dati raccolti dalla FAO, dalla World Bank e dalla OMS, hanno messo in relazione per la prima volta lo spreco di cibo con il benessere economico e sociale. Hanno scoperto che una volta raggiunta la soglia dei $6.70 di spesa al giorno pro lo spreco di cibo inizia a salire, dapprima rapidamente, crescendo con l'aumento della disponibilità di denaro, poi più lentamente stabilizzandosi una volta raggiunti alti livelli di ricchezza. Dal campo alla pattumiera, lo spreco di cibo vale 16 miliardi l'anno. I limiti della ricerca. È importante sottolineare che la ricerca non tiene conto del cibo perso durante il processo di produzione, prima cioè di arrivare al consumatore. Secondo la FAO, ogni anno 1/3 del cibo prodotto viene perso o sprecato, ed è l'unione di queste due quantità che va a formare quello che dall'organizzazione viene definito sperpero alimentare. Bisogna inoltre tenere conto che i risultati si basano sull'accuratezza dei dati utilizzati, che potrebbero però essere incompleti, come nel caso dei paesi a basso reddito, per i quali non si tiene conto dell'agricoltura di sussistenza. Questo studio rappresenta comunque una base da cui partire per raggiungere gli SDG Sustainable Development Goals, obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite, in particolare il numero 12. che mira a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo e a ridurre lo spreco alimentare. 29 febbraio 2020, Chiara Guzzonato. Nuovo coronavirus, ora l'emergenza è fuori dalla Cina. L'epidemia da nuovo coronavirus riguarda almeno 49 paesi e i nuovi casi nel mondo sono più di quelli registrati da Pechino. Parola d'ordine, prepararsi. Il coronavirus SARS-CoV-2 fa il giro del mondo incurante dei blocchi dei voli e degli scanner per la temperatura. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è ora presente in almeno 49 paesi e tra il 26 e il 27 febbraio il numero complessivo di nuovi casi di contagio fuori dalla Cina ha superato quello dei nuovi casi registrati in Cina. Alle 6:00 del mattino del 28 febbraio la Cina riportava un totale di 78.959 persone contagiate, inclusi 2.791 decessi. Nello stesso giorno però il paese ha riferito un aumento di 329 casi di Covid-19, il numero più basso da un mese a questa parte. Fuori dalla Cina ci sono stati 4.351 casi e 67 decessi. Tra il 26 e il 27 febbraio, 7 paesi hanno registrato il loro primo caso di infezione da SARS-CoV-2, Brasile, Georgia, Grecia, Macedonia del Nord, Norvegia, Pakistan e Romania. Tra il 27 e il 28 febbraio il virus è apparso anche in Danimarca, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Nigeria. In tutti i casi c'era un legame con l'Italia. Sono almeno 24 i casi di Covid-19 esportati dall'Italia in 14 paesi. Nuovo coronavirus, come ridurre i rischi di contagio? USA in allerta. I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi hanno annunciato il primo caso di un paziente rimasto infettato nella comunità locale, senza aver viaggiato in paesi interessati dal contagio né aver avuto contatti con altri casi di contagio noti. Il paziente sarebbe rimasto per una settimana in un ospedale della California e avrebbe ricevuto una diagnosi di Covid-19 soltanto dopo 4 giorni dal ricovero. Coronavirus Wuhan Covid-19 COV. SARS-CoV-2, come lo dobbiamo chiamare? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la priorità ora è quella di farsi trovare preparati. Nessun paese può sperare di essere immune all'epidemia, e ciascuno deve chiedersi se ha unità di isolamento respiratori materiale per proteggere il personale sanitario, ed effettuare tamponi, posti nelle terapie intensive e mezzi per informare correttamente la popolazione. Come stiamo vedendo in questi giorni, non sono misure scontate neanche per i ricchi paesi industrializzati. Contenere la diffusione. Il nuovo virus non si presenta di solito come un naso che cola, ha spiegato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. Nel 90% dei casi è una febbre e nel 70% dei casi una tosse secca. Ma non è l'influenza. Con le adeguate misure si può contenere. Questo è uno dei messaggi chiari che arrivano dall'esperienza della Cina. Quello che vediamo al momento, ha aggiunto, sono epidemie di Covid-19 collegate in molti paesi, ma la maggior parte dei casi è ancora riconducibile a contatti o aggregazioni di casi noti. Non abbiamo ancora evidenze della diffusione libera del virus all'interno delle comunità. Arginare l'epidemia è ancora possibile rompendo le catene di trasmissione dell'infezione. A Guangdong, in Cina, gli scienziati hanno testato oltre 320.000 persone della popolazione locale e solo lo 0,14% era positiva alla Covid-19. Ciò suggerisce che il contenimento è possibile. Prevenire. In questo momento, fa sapere l'OMS, sono allo studio in tutto il mondo oltre 20 vaccini, e diverse terapie sono in fase di trial clinico. I primi risultati sono attesi nelle prossime settimane, ma per la prevenzione non possiamo aspettare tanto. Esistono diversi comportamenti che possiamo adottare per proteggerci da subito, come evitare di portare le mani alla bocca, lavarsi le mani spesso e bene, disinfettare le superfici di casa e dei luoghi di lavoro, tenersi distanti dalle persone che manifestano sintomi simili influenzali. Anno bisestile, tutte le curiosità da sapere. Quando un anno è bisestile e perché? I sistemi per misurare il tempo che si sono susseguiti sin dall'antichità presentavano tutti delle imprecisioni. L'anno bisestile è stato introdotto proprio per correggere questi errori. La Terra, infatti, compie una rivoluzione completa attorno al Sole in un tempo che è circa, ma non esattamente, lo stesso tempo che impiega per compiere 365 rotazioni su se stessa, 365 giorni e un quarto. Il calendario giuliano, nel 46 a.C., fu inaugurato da Giulio Cesare il calendario giuliano, assumendo che ogni anno fosse di 365 giorni, incluse ogni 4 anni un anno di 366 giorni che recuperasse le ore di scarto rispetto all'anno solare, che come detto dura in realtà circa 365 giorni e circa 6 ore. Il nome bisestile deriva dal fatto che i romani inserivano questo giorno in più prima delle calende di marzo 24 febbraio e lo chiamavano bis sexto calendas martias. Più tardi, quando si incominciò a contare i giorni del mese partendo dal primo e poi con numeri successivi, il giorno bis sesto di febbraio divenne il 29. Il giorno in più non pareggiava però esattamente i conti con l'anno solare, e nel 1582 Papa Gregorio XIII decise di far saltare i giorni dal 4 al 15 ottobre per riportare l'equinozio di primavera al 21 marzo. Calendario gregoriano. E introdusse il calendario detto gregoriano, in vigore a tutt'oggi, in cui stabilì che gli anni secolari, eccetto quelli multipli di 400, non fossero più bisestili. Il 1600 fu bisestile, il 1700, il 1800, il 1900 no, il 2000 è stato bisestile. Gli anni bisestili sono perciò quelli divisibili per 4, eccetto gli anni secolari che sono bisestili solo se divisibili per 400. Perché questi salti? La correzione gregoriana è necessaria perché, a essere precisi, e gli astronomi lo sono, trascorsi 365 giorni rimangono ancora 0,24219 giorni, ovvero poco meno di 6 ore da passare prima che la Terra torni esattamente sulla linea dell'equinozio. Se potessimo, dovremmo aggiungere 0,96876 giorni ogni 4 anni. In realtà, noi arrotondiamo e nell'anno bisestile aggiungiamo 1,00 giorni. Di fatto aggiungiamo una sovracompensazione di poco più di 10 minuti in media all'anno, che vengono tolti saltando l'anno bisestile in alcune occasioni. Anche con queste ulteriori compensazioni, il calendario rimane approssimato e accumuliamo comunque qualche piccolo ritardo o anticipo. Si tratta di errori molto piccoli nell'ordine delle variazioni naturali nel rapporto tra il periodo rotazionale della Terra, il giorno, e il suo periodo di rivoluzione, l'anno. Ogni tanto, per riallineare il calendario al moto della Terra, lo International Earth Rotation and Reference Systems Service decide di togliere o aggiungere un secondo al tempo coordinato universale, UTC, come è stato fatto il 30 giugno del 2015, principalmente per compensare il rallentamento della rotazione terrestre dovuto all'attrazione gravitazionale della Luna. 29 febbraio 2020. Il nuovo coronavirus è arrivato nell'Africa subsahariana. Il primo caso di nuovo coronavirus registrato nella popolosa Nigeria è quello di un cittadino italiano rientrato a Lagos dopo aver visitato Milano. Il coronavirus raggiunge l'Africa subsahariana e lo fa attraverso un cittadino italiano. Il ministro federale della salute nigeriano ha riferito che un cittadino italiano che lavora nel paese è stato trovato positivo al virus SARS-CoV-2 a Lagos il 25 febbraio, dopo aver soggiornato a Milano. Il paziente è clinicamente stabile e non mostra sintomi seri. Al momento è ricoverato presso l'Infectious Disease Hospital di Yaba, non lontano da Lagos. Nuovo coronavirus, quanto è contagioso? Timori fondati? La Nigeria è il più popoloso stato africano, con oltre 200 milioni di abitanti. Le autorità sanitarie locali hanno rassicurato la popolazione dicendo che metteranno in campo tutte le risorse predisposte dall'inizio dell'epidemia in Cina per far fronte alla situazione. Nonostante gli intensi legami commerciali tra la Cina e molte nazioni africane, finora le uniche altre due conferme di nuovo coronavirus nel continente africano provenivano da Egitto e Algeria. Anche in questo secondo caso il contagio riguarderebbe un italiano. Da diverse settimane l'OMS esprime preoccupazione per un possibile arrivo dell'epidemia da Covid-19 in Africa. I timori riguardano le aree con sistemi sanitari ancora fragili o già alle prese con altre situazioni malattie infettive, come Ebola, febbre di Lassa, febbre gialla, morbillo, colera, listeriosi, malaria.